tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti basta tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life. And every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to.
Benvenuti e benvenute su una nuova puntata di Tabula Rasa. Stasera è una puntata dedicata ai fumetti e presenteremo Dax di Kate Beaton, che è stato portato recentemente in Italia da Bao Publishing. Presenteremo Polly, edito da 7-9, di Fabrice Melchior e Isabelle Farlong, scusate per la pronuncia, e ne parleremo con le traduttrici Marta Capesciotti e Sara Di Nella. Ci dispiace non presentare invece Tracciato Palestina di Elena Mistrello, che è un'autoproduzione del Faboccaccio 003, e Soffio di Sonno, e Soffio di Sonno perché anche anche la redazione di Tabula Rasa è stata colpita dalle febbri, e quindi purtroppo non li presenteremo. Ricordiamo anche i due appuntamenti con La Scarceranda, che è disponibile in giro e per ogni copia una andrà in carcere, e poi il presidio del 31 dicembre intorno alle mura del carcere di Re Bibbia alle ore 10. Un breve stacco musicale e torniamo.
Women got the melanin dripping. Nella Wendy-O-N, city girl living in the back, looking like fire, chili pepper. You rub a girl tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better. Diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem. Works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend. Got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die. Says she wanna know more about the Sukuma tribe. We hit the zoo, once wasn't enough. Got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy. They sit you down at school, you want Selassie. Tell them you're nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. Honeys, know you repping for your country. Sun kissing your brown skin, looking like money. Says she focusing on being an accountant. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why she been getting it on her own, nigga? Self-made, ain't nobody doing gold, nigga. Now Miss India always speaks with her chest. Got respect from her people cause she leads them the best. Real life queen in the flesh. Know the crown get heavy, still the bees on your head. Brooklyn ladies, know you hustle on the daily. Innovative just like Donna Summer in the 80s. Your time is seeing you glow now. Intelligence and elegance, show them how. Miss Jamaica understand food for the soul. She get up in the kitchen or she throw down. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up.
E quindi eccoci qua. Stiamo per iniziare questa presentazione di Polly, edito da poco da 7-9. Insomma, siamo le traduttrici, ora non ripetiamo i nomi per autocelebrarci. Questo fumetto di Fabrice Melchiot e Isabelle Pralon. Ovviamente uno è diciamo lo sceneggiatore di questo fumetto e l'altra è la disegnatrice. L'edizione originale è un'edizione svizzera del 2000, ma invece l'edizione italiana, che è quella che insomma ci apprestiamo a presentare, anche se ovviamente ci manca una voce di Tabula Rasa con cui avremmo voluto tanto presentare questo fumetto e che salutiamo, e invece l'edizione appunto di 7-9 è di quest'anno, è del 2023, è proprio un fumetto fresco. Vuoi dire, dimostrare la tua esistenza tu?
Buonasera a tutte e tutti.
Eccoci qui. E quindi Polly, che dire di questo fumetto?
Possiamo dire che è un fumetto che è stato scritto da un drammaturgo e
Dici
ha avuto...
Dici di più, perché è famoso in Francia questo drammaturgo.
Sì, scrive tanto di teatro e voilà. Così come per un testo di teatro praticamente ha consegnato lo scritto a l'illustratrice, che invece è svizzera, quindi non si sono incontrati diciamo prima...
Ma si saranno mai visti secondo te?
No, credo proprio di no.
No,
cioè,
a tutta
lo raccontano, esatto.
Stiamo inventando,
quindi,
ovviamente.
No, vabbè, un po', ma del resto è un'opera
un po' di
fantasia,
un po' di frizzantezza,
quindi.
Intorno a questo momento.
Esatto. E quindi niente, lei come una regista ha tirato su questo fumetto usando l'inchiostro e questi tre colori che sono il verde, il giallo e l'arancione.
Infatti diciamo la prima cosa che diciamo, qui stiamo presentando dei fumetti, quindi poi entreremo magari un po' più nel vivo della narrazione, no? di Polly, ma sicuramente insomma per chi ama i fumetti, quindi anche le narrazioni per immagini, la prima cosa che colpisce di questo fumetto è l'enorme potenza del disegno, dei colori, degli acquarelli. Comunque sono dei colori a volte molto acidi, molto, molto forti, che perlomeno a noi quando abbiamo iniziato a tradurlo ci hanno colpito tantissimo. Abbiamo visto prima l'edizione in francese e abbiamo subito deciso di buttarci un po' in questa avventura, e quindi diciamo anche noi vi consigliamo anche solo di sfogliare il fumetto, perché veramente i disegni sono molto belli e i colori secondo me sono super espressivi poi nell'accompagnare la storia che viene raccontata.
Sì, lei ha risposto al testo, che è molto poetico, con un approccio grafico estremamente estroso, quindi diciamo gioca con la forma fumetto, per cui ci abbiamo sia delle pagine solo di testo, sia delle pagine in cui invece c'è il disegno e le sagome sono si vedono, diventano sfocate a seconda anche della loro presenza all'interno della trama, e poi ci sono delle pagine piene di personaggi e piene di balloon, quindi c'è proprio una varietà all'interno, cioè ludico come approccio.
E poi gioca anche molto con i caratteri, proprio con la font del discorso, nel senso ci sono delle pagine che sono appunto come dicevamo piene di testo, nel senso proprio con i caratteri cubitali in cui si vuole rimarcare diciamo anche una veemenza dell'emozione. Ora insomma racconteremo anche brevemente un po' qual è perlomeno il tema del fumetto, perché anche questo secondo me è un valore aggiunto di Polly, e ci sono delle pagine del fumetto in cui la narrazione e l'immagine sono molto concitate proprio in questi dialoghi velocissimi, no? Molto, molto emotivi, anche molto di confronto, anche di scontro tra i personaggi. Invece ci sono invece delle pagine in cui viene lasciato anche molto spazio vuoto, in cui c'è solo un piccolo disegno, una piccola frase, che sono generalmente le pagine che avviano nuovi capitoli, in cui proprio invece si invita chi legge a fermarsi un attimo, a entrare in quell'emozione, entrare in quello stato d'animo prima di avventurarsi in un altro pezzo della storia di Polly.
Sì, mi sembra molto importante questo concetto della temporalità e del prendersi del tempo. Dovete sapere che nel fumetto si gioca moltissimo sulle espressioni, infatti è stato abbastanza divertente ma anche difficile tradurlo, perché appunto c'erano tantissime espressioni idiomatiche che non erano traducibili in modo letterale, ovviamente, in italiano, quindi ci siamo abbastanza così.
Sì, perché appunto, come dicevamo, Fabrice Melchiorre comunque utilizza una scrittura molto poetica in questo fumetto. Ora io sinceramente non so se in generale lo fa, però sicuramente in questo fumetto era una scrittura molto poetica, molto per immagini, anche un po' molto giocando col linguaggio, i doppi sensi delle parole. E quindi diciamo, come traduttrici, poi questo è il nostro piccolo pezzetto in questa in quello che poi è il fumetto finale. Diciamo, è stato divertente, anche molto sfidante, diciamo, cercare di rendere in italiano. A volte ci siamo riusciti, a volte è stato impossibile, quindi abbiamo un po', diciamo, anche perso, diciamo, alcune delle...
Sì, secondo me abbiamo cercato di trasporre, perché alla fine quello si fa, quindi di capire qual era l'intento poetico e di significato e trasporlo nel modo migliore. Però io ti farei una domanda.
Che parla sto
fumetto?
Esatto,
cioè forse è arrivato il tempo, il momento di svelare la trama, perché stiamo parlando...
siamo riusciti a non dire di che parla questo fumetto. Allora, diciamo che Polly è la storia di una creatura intersessuale che quindi segue, diciamo, il percorso di questa persona, diciamo, dalla nascita, quindi indirettamente da come i genitori vivono, diciamo, questa scoperta, e ovviamente lo scoprono tramite la narrazione del personale medico dell'ospedale in cui Polly nasce. Quindi subito si impone, diciamo, una descrizione anche di Polly, una narrazione sul suo corpo, che è una narrazione sostanzialmente del potere medico, che quindi indirizza i genitori verso una scelta rispetto al corpo di Polly. E a partire da questo, insomma, senza raccontare tutto, diciamo,
stavo per censurare,
mi stai per fare delle occhiatacce, ma comunque sono ancora lucida,
e, quasi
più o meno, e diciamo la narrazione invece si sposta sul, gradualmente, diciamo, il punto di vista cambia, quindi da quello dei genitori e dei medici si sposta, diciamo, su una riappropriazione dello sguardo su se stessa, diciamo, di Polly, che piano piano, diciamo, compie un percorso di vita, di autodeterminazione, di autonarrazione e anche di affermazione della sua, della sua persona nel mondo, con le sue scelte, a prescindere da come la società vorrebbe incasellarla in una M e un F, quindi in un maschio o femmina. Quindi diciamo, è una storia personale, che però permette, diciamo, a chi legge di addentrarsi in un ambito che forse, diciamo, in un tema che è quello appunto dell'identità e della vita delle persone intersex, che probabilmente è una narrazione che in Italia non esisteva ancora, perlomeno sicuramente non in una storia a fumetti, che diciamo sicuramente fa i conti con la violenza istituzionale, con la violenza medica, ma che comunque lascia degli spiragli anche di autodeterminazione e di autoaffermazione, diciamo. Va bene.
Sì, non saprei cosa aggiungere, hai detto praticamente tutto, quindi l'unica cosa che forse aggiungere... No, ma in realtà hai detto tutto.
Vabbè, di qualcosa però.
Di qualcosa. Poi penso che è un racconto che... può essere letto a partire da un'età abbastanza giovane, nel senso che in realtà è accessibile proprio perché sceglie la via dell'immaginario per fare arrivare una serie di idee che hanno a che fare con la costruzione dell'identità e la costruzione di un'identità all'interno della quale essere comodo. E quindi è un racconto di formazione che è bello da leggere sia quando si è giovane adolescente, sia quando si è una persona un po' più adulta.
Sì, in realtà diciamo che è un fumetto che io mi immagino anche molto come... Infatti penso che sia anche il motivo per cui 7-9 abbia deciso di includerlo nella propria selezione di testi, anche un fumetto che può essere molto utile da portare per esempio nei contesti di formazione, nelle scuole, perché è una storia che secondo me non indulge troppo negli aspetti più violenti della medicalizzazione, perché ovviamente si parla anche di questo, e soprattutto... diciamo a prescindere un po' dall'identità intersex, è anche un fumetto che parla molto della forza che di cui si ha bisogno, anche del coraggio di cui si ha bisogno per vivere in un mondo che ci incasella in dei regimi di normalità molto definiti, no? Molto perimetrati, e provare a vivere delle vite che strabordano un po' da quello che è considerato normale, da quello che è considerato accettabile, da quello che è considerato anche leggibile dagli occhi di chi vive una vita, diciamo, si conforma agli ideali di normalità che questa società impone. Però volevo dire anche un'altra cosa, che noi abbiamo già presentato effettivamente questo fumetto, l'unica presentazione, vuoi di te? Vai,
sì,
di te.
Questo mi hai appena rubato l'asso nella manica.
Perché ormai noi ragioniamo con un unico cervello.
No, che secondo me era il consiglio di lettura in realtà a questo punto, era quello di andarsi
a
vedere,
altro,
certo, ma era quello di andarsi a vedere il sito dell'associazione Intersex Esiste, che è molto interessante e racconta delle istanze delle persone intersex, fornisce anche un glossario che è davvero utile per tutte e ci permette un po' di comprendere cosa significa essere una persona intersex, o almeno quali sono, diciamo, le cose per cui battersi. Poi appunto noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare la presidente di questa associazione, Manuela Falzone, che era molto, insomma, che ci ha raccontato tante cose.
Sì, perché diciamo bisogna chiaramente diciamo sempre posizionarsi quando si parla e si fanno le cose, no? Quindi chiaramente questo è un fumetto che parla di una persona intersex e di un'esperienza di vita, no? Però diciamo nella produzione di questo fumetto, anche nella traduzione, insomma nell'elaborazione del prodotto finito, nessuna persona intersex è stata coinvolta nel processo creativo, e quindi nel momento in cui ci siamo trovati a presentare questo fumetto insieme a Manuela, e quindi diciamo insieme a una persona intersex o comunque alla realtà del movimento intersex, questo è stato diciamo un momento molto importante per noi, perché siamo riusciti a mettere un po' a contesto e anche a parlarne di fronte a una platea, tra l'altro, di studenti dei licei. È stato un momento in realtà molto potente in cui portare, diciamo, sul piatto una questione di cui si parla probabilmente troppo poco, probabilmente si parla male. Comunque ricordiamo che in Italia ancora, diciamo, sui corpi delle persone intersex molto piccole vengono operati degli interventi chirurgici non necessari per la salute, ma semplicemente finalizzati a riportare quei corpi a un regime di normalità maschio-femmina, per come la società impone, diciamo, queste classificazioni, senza lasciare alle persone la possibilità di autodeterminarsi in pieno, diciamo, con una modalità di consenso informato in un'età più avanzata della vita. E quindi è stato importante anche parlare di fronte a persone giovani di questa realtà, che in Italia è ancora diciamo quella predominante.
Anche perché diciamo quello che vediamo all'interno del fumetto è la storia di una famiglia composta da genitori e polì. Praticamente sono persone che sono completamente in mano a quello che viene detto dall'istituzione medica, non hanno nessun tipo di altra informazione e nessun tipo di percorso collettivo. Quello che invece viene rimandato da l'associazione, cioè da Intersex Esiste, è il fatto che ovviamente i saperi condivisi, orizzontali e che possono essere processati, acquisiti in modo autonomo insieme ad altre persone che hanno avuto percorsi di vita simili, permettono di non trovarsi in un rapporto completamente
verticale, diciamo.
Verticale, esatto, e asimmetrico, e di potere contrapporsi a quello che tendenzialmente ancora troppo spesso viene agito
sui corpi
delle persone intersex.
Quindi possiamo dire che Polly è una storia particolare, ma anche una storia, diciamo, che si può leggere a vari livelli, una storia di autodeterminazione. Io penso che è il motivo per cui ci ha appassionato così tanto tradurlo, e per cui noi consigliamo vivamente, caldamente, animosamente la lettura.
Direi che basta.
Va bene. Va bene. Certo, puoi fare una domanda.
Buonasera.
Buonasera.
No, c'è anche... Buonasera a tutte e a tutti. No, io ero curioso proprio sull'atto della traduzione del fumetto, ossia da quello che ho capito, come ci avete raccontato, in questo fumetto le immagini e i colori, come dicevate all'inizio, hanno un potere molto forte, e nel momento in cui lo avete tradotto, in qualche modo vi hanno anche aiutato o comunque fatto scegliere delle parole, non lo so, dei termini, determinate parole, anche grazie alle immagini, in questo senso, cioè non so in che modo vi possano, durante una traduzione, se possono aiutare o addirittura possono mettere in difficoltà, ecco.
Non è una domanda facile.
Allora, io direi che in questo caso in realtà non tanto, nel senso che la parte, diciamo, più complicata da tradurre riguardava un po' questi pezzi che sono quasi di prosa all'interno del fumetto, e quindi in cui c'è un tutta una cosa, diciamo, di... come dire, si va di parola in parola e si arriva da tutt'altra parte, no? E quindi lì non c'erano immagini in realtà, quindi non è stato non tanto, cioè tranne forse per a manetta fino alla vetta.
Beh, allora Sara deve raccontare sta cosa. Sara deve raccontare assolutamente sta storia di a manetta fino alla vetta aperta. Io non ve la so raccontare perché è una cosa molto francese, però diciamo che il tema, allora il tema su questo fumetto era che, essendo un linguaggio, una scrittura molto poetica che giocava molto sui giochi di parole, renderlo in italiano a volte, diciamo, ci ha portato a fare un po' delle forzature, anche a scavare in un substrato culturale che io neanche ricordavo italiano, per trovare un corrispettivo alla Francia. Allora, questo è un grande tema. Dunque, a volte abbiamo giocato, nel senso che comunque in francese ci sono delle assonanze, delle parole che le pronunci uguale ma sono scritte diverse, quindi vogliono di due cose diverse, tipo libero arbitrio e arbitro, arbitro e arbitrio sono scritti allo stesso modo, in italiano no, quindi un arbitro l'abbiamo tradotto in un altro modo che comunque non sveliamo. Però il punto è che invece c'era questa cosa di Simone, en voiture Simone, che ora Sara vi proverà a spiegare, non lo capirete, ma non importa, voi seguite il flow di Sara che vi racconta di chi era Simone.
Allora, Simone è una personaggio fondamentale, diciamo, della cultura
secondo
popolare.
Se parliamo con delle persone francesi di meno di 15 anni, non sanno minimamente chi sia Simone.
Di sicuro, esatto. Cioè questo è, sono gli anni che furono, rimango sul vago. Però conduceva insieme a Guy Lux una trasmissione, diciamo, che si chiamava, se non le interville, mi sembra, vabbè, una cosa di giochi tra città, fondamentale per le estati, diciamo, tristi, e che veniva trasmessa in TV e che appassionava veramente tutte e tutti, e niente, ogni tanto diceva un voiture Simone, no? Per dire dai, andiamo
no,
avanti.
Chiaro, no?
E solo che questa cosa, sì, non so bene, comunque sì, questo era il senso un po', e si riferiva in realtà a una pioniera, cioè lo diceva perché lei si chiamava Simone, ma anche perché c'era questa espressione, perché c'è una niente, questa cosa non mi ricordo mai come
attenzione,
si dice,
adesso una dirà una cosa,
pioniera delle corse automobilistiche.
Brava.
Ho imparato perché mi hanno preso in giro dopo l'ultima presentazione, quindi ora lo so. Che condivideva con Simone questo nome, per cui, cioè, si riferisce a questo. Ora è evidente che in italiano questa questione non è possibile condividerla dicendo in macchina Simone, perché sennò sembra che sei pazzo. E quindi abbiamo trovato un escamotage che comunque sembra lo stesso, diciamo così, un po' strano.
Bizzarro.
Esatto. Però però ci sembrava convincente che è a manetta e fino alla vetta Berta.
Ora, chi è Berta?
Berta Benz è un'altra pioniera automobilistica. In realtà non è esattamente la stessa epoca storica, ma ora era troppo trovare la rima, l'epoca e la donna che guidava le automobili, quindi diciamo che abbiamo fatto un po' una così. E però, cioè, a manetta e fino alla vetta chiaramente è...
Chi non lo dice?
Però si capisce che dai, no?
Sì, sì, si capisce.
E così, vabbè, così. Diciamo che poi leggerete e ci direte se vi sembra funzionante oppure no. A noi è piaciuto, mettiamola così. Poi.
Cioè, voi ci dovete immaginare, no? Perché poi va dato anche un elemento di contesto. Su un treno che ci porta da Lione a Roma, quindi è un viaggio lunghissimo.
Povere
tra
le persone che ci accompagnavano.
Con delle persone che purtroppo si trovano in questo viaggio con noi di ritorno da un festival in cui io e Sara disquisivamo di questo fumetto e di come tradurre En voiture Simon se a manetta fino alla vetta Berta avesse un senso per qualcuno, ma comunque noi non ci siamo curati assolutamente dei feedback delle persone che viaggiavano con noi.
Non è vero, in realtà stavamo con una toscana che ha tirato fuori delle chicche anche lei.
Sì,
notevoli.
Sui modi di dire. Ah. Voilà. E quindi niente, così è stato molto divertente. Che altro dire?
Basta.
Grazie intanto anche per questo aneddoto, perché e no, grazie per questa chiacchierata, per questa presentazione di questo libro. Vogliamo ricordare il titolo del libro?
Sì, scusatemi, eccoci qua, è Polly, edito da 7-9 e niente, lasciamo un attimo il tempo alla musica e...
Bentornati e bentornate su Tabula Rasa e andiamo a presentare l'ultimo fumetto di oggi, che è Dax, che è stato portato recentemente dalla Bao qui da noi, di Kate Beaton, che è già nota sia per le sue strisce diciamo sul web e sia per altri due diciamo libri per bambini, che arriva con il suo primo diciamo fumetto solista, che appunto si chiama Dax, e diciamo che questo fumetto è un fumetto che è a metà tra un memoir, perché poi si racconta la storia della stessa autrice, e un reportage, perché noi incontriamo Katie è una giovane ventenne appena laureata in arte, che si trova a dover diciamo andare a lavorare all'interno di una miniera che si trova nell'Alberta, quindi in Canada,
che sono appunto queste sabbie bituminose. Chiederei alla nostra ospite, che di nuovo sarà.
Buonasera di nuovo.
Buonasera. Innanzitutto chi è Katie e come arriva a lavorare in una miniera? Appunto, scusate, prima non ho dato un riferimento geografico, ci troviamo in Canada comunque, e lei è originaria di Capo Bretone, che si trova, diciamo, sulla costa sulla costa est del Canada, mentre l'Alberta si trova sulla costa, diciamo, nell'entroterra, ma sulla costa ovest. Quindi chi è Katie?
Allora, la protagonista di questo fumetto, che è apertamente autobiografico, è una persona che si ritrova a dover ripagare un importante debito contratto per poter compiere la propria formazione universitaria, come accade, diciamo, nell'America del Nord. E quindi per cercare di riuscire a rimborsare il prima possibile questo debito, fa un po' come tutti gli abitanti di Capo Bretone, cioè va verso la manna che è rappresentata dall'Alberta e in particolare dai giacimenti di sabbie bituminose che lì si trovano. Per cui decide un po', diciamo, lasciando sorpresi i suoi genitori, la sorella, insomma tutti, però decide di scegliere questa via e andare a lavorare in queste miniere. E ci va un po' a occhi chiusi, nel senso, senza nessuna consapevolezza né ecologista, cioè non ha idea di dove sta andando, di che tipo di danno rappresenta per l'ambiente, rappresentano per l'ambiente le sabbie bituminose, l'estrattivismo e il tipo di sfruttamento del territorio. Quindi, cioè, quello che ho trovato molto interessante del fumetto è il fatto che ci si cala piano piano nella situazione, nel senso, noi arriviamo lì insieme a lei, ci ritroviamo in questi spazi che sono completamente smisurati, in cui i camion sono grandi come dei palazzi, in cui, cioè, è tutto fuori misura ed è tutto devastante. E lei ce lo racconta piano piano. Inizialmente, comunque, la sua unica intenzione è quella di accumulare più denaro possibile per poter tornare a casa in qualche modo, no? E poi invece mano a mano si ritrova costretta a rendersi conto che sta in un contesto che è terrificante.
Sì, cioè è terrificante, appunto, come dicevamo, su più livelli. Uh-huh. Infatti questo fumetto è un fumetto molto, cioè, molto denso, ci sono tantissimi temi all'interno di questo fumetto ed è lungo 400 pagine. E una delle particolarità, oltre al fatto che lei, appunto, è una giovane ragazza di 20 anni, quindi abbastanza sprovveduta nei confronti da quello che poi lei scrive anche nella postfazione, proprio del mondo intorno a sé, aveva sempre vissuto nella sua piccola bolla familiare e poi si ritrova dentro dei giacimenti dei giacimenti in Alberta, lontano da casa, e si trova a lavorare in un ambiente che, appunto, è anche un ambiente in cui c'è una sproporzione assoluta di genere, quindi per 50 uomini c'è solo una donna
sì.
che diciamo lavora lì, e quindi questo comporta tutta una serie di questioni di cui ci rendiamo anche qui conto piano piano, perché la seguiamo in tutto il suo percorso fino poi alla fine del fumetto, che non rivelo.
Sì, sì, praticamente lei ci dice abbastanza velocemente che, appunto, nel mondo delle miniere, perché poi ne attraversa diverse, ci sono il 2% di lavoratrici donne, quindi è un mondo prettamente maschile. È un mondo prettamente maschile che vive praticamente in una bolla, cioè in una realtà che con la realtà non ha nulla a che fare, una realtà parallela dove dove praticamente accade qualunque cosa, nel senso alla protagonista accadono quello che accade fuori da questo mondo parallelo, ma in peggio praticamente, cioè nel senso viene molestata, è vittima di sessismo in modo continuativo, quando prova a denunciarlo il suo capo le dice ma dai, ma che sarà mai, stai esagerando, se vuoi lavorare è così, quindi viene proprio minimizzato e banalizzato, subisce degli stupri, cioè c'è proprio tutto che accade in questo mondo in cui non c'è via di scampo, perché poi cioè, non è che esci dal lavoro dove stai per 12 ore e poi torni a casa tua, cioè il posto dove dormi è all'interno della struttura della miniera, quindi il posto dove poi si svolgono questi continui, cioè queste molestie continue che cioè non c'è una temporalità fuori da queste violenze, cioè è un mondo che è intriso da queste violenze. E la cosa interessante, cioè tu hai citato la postfazione prima, che secondo me è un pezzo fondamentale del fumetto, perché dà una serie di aperture di prospettive molto interessanti, e si capisce che non è più la stessa persona di quando, diciamo, ha iniziato, cioè di quando è partita in qualche modo, no? A parte perché sono passati anni, però anche perché c'è tutto un ragionamento che è stato fatto, però la cosa molto interessante è che riesce a restituire delle sfumature, cioè nonostante quello che vive, ci tiene a sottolineare, a raccontare il fatto che nella miniera può succedere il peggio, come possono anche succedere delle cose belle, si incontrano anche delle persone belle che riescono ad avere cioè a non cadere nel sessismo, cioè ovviamente nelle violenze, ma insomma cioè che riescono a restituire una fiducia, una speranza, una possibilità. E quindi lei racconta sempre cioè perché sembrano, quando uno legge dice ma come fai a stare in un contesto del genere, cioè certo, perché non sei fuggita, perché alla fine c'ha comunque una casa dove tornare, delle possibilità, no? Non sembra che potrebbe fare diversamente in qualche modo, e lei riesce molto bene a raccontare tutti gli aspetti.
Sì, perché è un fumetto alla fine pieno di dubbi, perché nel momento stesso in cui lei racconta appunto di ricevere delle violenze continue, si pone il dubbio, ed è se lo pone, cioè è ricorrente, se sia quel posto a rendere le persone cattive, o se quelle persone avrebbero fatto le stesse cose fuori. E fa tutti dei collegamenti anche con i suoi familiari, lo dice anche nel fumetto: sono accenti che riconosco, potrebbero essere persone a me vicine, e questo pensiero le fa male comunque. Poi anche di questo ci dà una risposta, come dicevamo prima, nella postfazione, e quindi è centrale per lei anche, cioè, il discorso appunto delle condizioni di lavoro all'interno di queste miniere, che sono che lei affronta anche con molta ironia, perché per esempio un'altra diciamo immagine ricorrente è quella di questi corsi
di sicurezza,
esatto, dove loro passano sempre la stessa immagine dicendo quelle tre paroline magiche, senza rendersi conto che poi si trovano in un ambiente che innanzitutto è un ambiente pervaso dall'uso delle sostanze in maniera massiccia, ma la stessa compagnia poi fa i test sulla marijuana, e quindi questo faccia molto ridere, la condizione poi appunto sia umana del trovarsi a vivere comunque come appunto si definiscono, come una popolazione ombra che non esiste nelle case, non esiste lì, perché alla fine è solo un mezzo, e quindi si trova completamente isolata dal resto, e chissà se questo poi appunto.
Sì, così tanto isolata da non avere neanche la cognizione di quali sono gli impatti della loro attività lavorativa quotidiana e la loro attività estrattiva sul mondo che li circonda, perché lì vicino c'erano delle popolazioni native che sono state espropriate dalle multinazionali che sfruttano le sabbie bituminose e che sono state quindi respinte, circoscritte in degli spazi confinanti, diciamo, a queste grandi miniere. E c'è diciamo sia loro sia gli abitanti delle città vicine di cui ogni tanto, cioè che si attraversano ogni tanto, si ritrovano a fare i conti con degli impatti sulla salute che sono terribili, perché c'è un tasso di cancri altissimo, cioè ci sono una serie di impatti che diciamo da un punto di vista come dire capitalistico non pesano abbastanza rispetto ai soldi che vengono mossi da questa estrazione, che tra l'altro è una delle più dannose in assoluto che esista, credo. Cioè proprio una roba terribile, raccontano la moria di volatili, no, che vengono però appunto, cioè, sono tutte cose che vengono raccontate ma di cui le persone presenti, le persone che lavorano, non sono poi così tanto consapevoli. A un certo punto mi ha colpito la scena in cui lei racconta di come è venuta a conoscenza dei danni di questa attività mineraria su sull'ambiente circostante, ambiente sia umano sia naturale, diciamo, e attraverso un video su YouTube. Cioè comunque è una cosa stranissima che questa cosa accada, perché lei vede un attivista, ma accade alla fine del fumetto. Comunque lei per 2 anni, cioè, praticamente non è consapevole quasi, non
è qualcosa. Ci sono alcuni episodi che appunto anche qui pongono dei dubbi. Uno è un sabotaggio che viene fatto da Greenpeace, per cui c'è un suo collega che mentre ha una reazione comunque in cui si comincia a chiedere: sono qui perché, che cosa sto facendo? C'è un suo collega che le risponde semplicemente: no, io qua, cioè, mi spacco la schiena, eccetera eccetera. E lei si vede perché è un fumetto molto espressivo, secondo me, cioè le espressioni sono, e anche come sono caratterizzati i personaggi è fondamentale. e lì si vede che lei in quel momento ha un dubbio, perché si relaziona con la vicenda di quella persona, ma allo stesso tempo si comincia a chiedere appunto in che posto sto. E poi c'è l'altro episodio, che è quello appunto della moria dei volatili, che anche qui c'è una sottile ironia, perché poi appunto questi sono dei giacimenti enormi, terribili, sono i più ampi del mondo, tra l'altro, di questo bitumino, come si chiama? Non mi ricordo il nome della roba,
quasi che... carino.
Come si chiama?
Le sabbie bituminose.
Il bitume. Non mi ricordavo il nome vabbè, tutto a posto. E appunto, che diventa l'unica notizia che esce da lì a livello internazionale.
Esatto.
E questo, c'è una grande ironia, secondo me, di fondo, e racchiude tanto il senso, secondo me, anche di questo fumetto. E appunto c'è l'episodio poi che poi lei racconta nella postfazione, è stato veramente quel video su YouTube è stato qualcosa che ha aperto una breccia nella sua vita, per cui lei si è cominciata a chiedere appunto di più di quello che aveva intorno, e darsi anche, secondo me, molte risposte, proprio perché poi appunto nella postfazione parla di queste terre come delle terre che nascono comunque di questi giacimenti che nascono su delle terre che appunto sono delle terre che sono state rubate alle comunità indigene del posto, e che appunto partendo già da questo sono malvagie e fanno di tutto per continuare ad esserlo, insomma.
Sì, poi secondo me un altro elemento che un po' la stacca, cioè le fa prendere un po' di consapevolezza e l'arrivo della sorella e dell'amica, perché lì tutta un tratto realizza quello che ha vissuto e quello che ha subito e si rende conto che per niente al mondo vorrebbe che succedesse a loro, no? E quindi, e su questo tra l'altro c'è un'altra cosa molto interessante rispetto a quello che dicevi prima dell'interrogarsi se il mondo di fuori è diverso in quanto a violenze, sessismo rispetto al mondo delle miniere, però forse non...
Secondo me la risposta sta nell'ultima miniera.
Esatto, quindi lasciamo, esatto. Cioè, non vorrei così, però questa cosa qua un po' del voler proteggere le proprie sorelle è bella come...
È spoilerato.
E poi è...
No, non è anche
bellissima perché è bello come poi... cioè il momento del... Cioè del porsi... Cioè darsi delle risposte a tantissime domande avvenga proprio quando c'è l'incontro con altre donne, perché questo anche è una cosa... palesissima nel fumetto, cioè lei sono con l'incontro con altre donne con cui poi condivide gli spazi, perché poi le capita di lavorare a stretto contatto con altre, appunto, donne, e cioè è lì che poi lei comincia a mettere insieme i pezzi, tra l'altro poi questo perché lei ne ha anche scritto sul New York Times eccetera, la sorella che appare nel fumetto è poi effettivamente morta di cancro per avere lavorato all'interno di quei campi, cioè di quella miniera, quindi lei quando la cita anche dopo nella postfazione lo racconta e ne ha anche scritto proprio come insomma esempio di quello che poi della sofferenza che portano questi luoghi.
Questo mi lascia senza parole, non lo sapevo, quindi, però diciamo, ma c'entra con la sua scelta di raccontare poi tutta questa vicenda?
Lei racconta poi nella postfazione che ha cominciato a scrivere questo fumetto prima che lei morisse e che insomma appunto non cioè nel senso lo dice nella postfazione e così, cioè una cosa che mi ha colpito molto poi l'idea che appunto insomma, ecco.
Sì, comunque è un fumetto davvero da diffondere e intanto per capire non che ce ne fosse ancora bisogno, però diciamo anche sul mondo del lavoro e così un universo quasi esclusivamente maschile che cosa genera, e poi sul fatto che ancora le multinazionali come Shell ne sono lì, parlano di Syncrude, di Optinexen, possano continuare diciamo ad agire indisturbate e a fare questo tipo di scempio che hanno un impatto dannosissimo per l'appunto sulla salute, sull'ambiente e sulle popolazioni indigene è abbastanza diciamo così.
Sì.
Vorrei dire una cosa, no, anche senza aver letto il fumetto, però diciamo che ti ridi Sara, devo dire una cosa, cioè no, nel senso che comunque io non ho letto questo fumetto, però più vi ascoltavo, no, più mi vengono in mente tutta una serie di diciamo di casi anche di cronaca, insomma, che fanno parte anche della, cioè, diciamo, della cultura, della geografia, delle storie di lotte sul lavoro del nostro paese, in cui c'è questo, cioè viene narrato questo finto, diciamo reale poi nella pratica, nella materialità delle vite delle persone, però questo finto trade-off, quindi diciamo dinamica esclusiva tra la salute e il lavoro, cioè o lavoro e mi ammalo, oppure se voglio tutelare la mia salute muoio di fame. Già, nel senso l'ILVA, nel senso, non so come dire, è l'esempio che mi viene più facilmente in mente, ma non è ovviamente è solo il caso che ha avuto più diciamo risonanza sulla cronaca, che probabilmente ha causato più morti, però in generale, no? E quanto poi, nel senso, in questi discorsi, per come vengono fatti, manchi sempre l'elemento di fondo che è il capitalismo, la depredazione dei territori, lo sfruttamento delle persone, per cui nessuno dovrebbe essere messo, nessuno dovrebbe essere messo in una posizione di scegliere tra sopravvivere, far stare bene se i propri cari in termini di salute e avere un reddito per poter sopravvivere, no? Quindi mi sembra che anche se siamo localizzati in un'altra area del mondo in cui ovviamente c'è pure tutta la questione di sfruttare i territori delle popolazioni native che vengono spostate e depredate delle loro terre in favore delle multinazionali, comunque c'è questo tema di fondo, no? Del scegliere se sopravvivere o perché e non morire di malattie, o sopravvivere e avere uno stipendio minimo per le proprie esigenze, che comunque manca il punto di fondo, che è questo, in questo sistema capitalista probabilmente le due cose insieme sono impossibili per com'è impostato. Fatta pesantata, però
no,
ci stava.
Mi sembrava.
Grazie.
Era quello. io sinceramente su queste parole chiuderei e ringraziamo tutti e tutte quelle che ci hanno ascoltato e ci vediamo alla prossima.
You must wake up.
Wake up.
Wake up, man.
Wake up, child. Pay attention.
Come on. Wake up.
Wake up, love.
You should make the night, but see your little lights align.
Scusate, ho sbagliato a salutare tutti e tutte. Ricordiamo i libri che abbiamo presentato questa sera, che sono Polly, con le autrici che ringraziamo, e Dax di Kate Beaton. Ringraziamo e vi ricordiamo gli appuntamenti, quello del 31 dicembre a Re Bibbia e alle ore 10 e la scarceranda che potete trovare in giro. Prendetela. Ciao.